Cari fratelli e sorelle, l'Epifania, la manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo, è un mistero multiforme. La tradizione latina lo identifica con la visita dei Magi al bambino Gesù a Betlemme e dunque lo interpreta soprattutto come rivelazione del Messia di Israele ai popoli pagani. La tradizione orientale invece privilegia il momento del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, quando egli si manifestò quale figlio unigenito del Padre Celeste, consacrato dallo Spirito Santo. Il Vangelo di Giovanni invita a considerare Epifania anche le nozze di Cana, dove Gesù, mutando l'acqua in vino, manifestò la sua gloria. I suoi discepoli credettero in Lui. E che dovremmo dire noi, cari fratelli, specialmente noi sacerdoti della Nuova Alleanza, che ogni giorno siamo testimoni e ministri dell'Epifania di Gesù Cristo nella Santa Eucaristia? Tutti i misteri del Signore la Chiesa li celebra in questo santissimo e umilissimo sacramento, nel quale Egli al tempo stesso rivela e nasconde la sua gloria. Adoro te, devote, latens deitas, adorando, preghiamo così con San Tommaso d'Aquino. In questo anno 2009, nel quarto centenario delle prime osservazioni di Galileo Galilei al telescopio, è stato dedicato in modo speciale all'astronomia. Dico, in questo anno non possiamo non prestare particolare attenzione al simbolo della stella, tanto importante nel racconto evangelico dei Magi. Essi erano con tutta probabilità degli astronomi. Dal loro punto di osservazione, posto ad oriente rispetto alla Palestina, forse in Mesopotamia, avevano notato l'apparire di un nuovo astro. Ed avevano interpretato questo fenomeno celeste come annuncio della nascita di un re, precisamente, secondo le Sacre Scritture, del re dei Giudei. I padri della Chiesa hanno visto in questo singolare episodio, narrato da San Matteo, anche una sorta di rivoluzione cosmologica causata dall'ingresso nel mondo del Figlio di Dio. Ad esempio, San Giovanni Crisostomo scrive: «Quando la stella giunse sopra il bambino, si fermò, e ciò poteva fare soltanto una potenza che gli astri non hanno, prima cioè nascondersi, poi apparire di nuovo e infine arrestarsi». San Gregorio di Nazianzo afferma che la nascita di Cristo imprese nuove orbite agli astri, il che chiaramente da intendersi in senso simbolico e teologico. In effetti, mentre la teologia pagana divinizzava gli elementi e le forze del cosmo, la fede cristiana, portando a compimento la rivelazione biblica, contempla un unico Dio, Creatore e Signore dell'universo. È l'amore divino, incarnato in Cristo, la legge fondamentale universale del creato. Ciò va invece inteso in senso non poetico ma reale. Così lo intendeva del resto lo stesso Dante, quando nel verso sublime che conclude il Paradiso e l'intera Divina Commedia, definisce Dio l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo significa che le stelle, i pianeti, l'universo intero non sono governati da una forza cieca, non obbediscono alle dinamiche della sola materia, non sono dunque gli elementi cosmici che vanno divinizzati, bensì al contrario, in tutto e al di sopra di tutto vi è una volontà personale, lo Spirito di Dio che in Cristo si è rivelato come amore. Se è così, allora gli uomini, come scrive San Paolo ai Colossesi, non sono schiavi degli elementi del cosmo, ma sono liberi, capaci cioè di relazionarsi alla libertà creatrice di Dio. Egli è all'origine di tutto e tutto governa non alla maniera di un fretto e da nomino motore, ma quale padre, sposo, amico, fratello, quale logos, parola ragione, che si è unita alla nostra carne mortale una volta per sempre ed ha condiviso pienamente la nostra condizione, manifestando la sovrabbondante potenza della sua grazia. C'è dunque nel cristianesimo una peculiare concezione cosmologica che ha trovato nella filosofia, nella teologia medievale, delle altissime espressioni. Essa, anche nella nostra epoca, dà segni interessanti di una nuova fioritura grazie alla passione e alla fede di non pochi scienziati, i quali, sulle orme di Galileo, non rinunciano né alla ragione né alla fede, anzi le valorizzano entrambe fino in fondo nella loro reciproca fecondità. Il pensiero cristiano paragona il cosmo ad un libro, così diceva anche lo stesso Galileo, considerando come l'opera di un autore che si esprime mediante la sinfonia del creato. All'interno di questa sinfonia si trova, a un certo punto, quello che si direbbe in linguaggio musicale un assolo, un tema affidato ad un singolo strumento, ad una voce. Ed è così importante che da esso dipende il significato dell'intera opera. Questo assolo è Gesù, a cui corrisponde appunto un segno regale, l'apparire di una nuova stella nel firmamento. Gesù è paragonato dagli antichi scrittori cristiani ad un nuovo sole. Secondo le attuali conoscenze astrofisiche, noi lo dovremmo paragonare ad una stella ancora più centrale, non solo per il sistema solare, ma per l'intero universo conosciuto. In questo misterioso disegno, al tempo stesso fisico e metafisico, che ha portato alla comparsa dell'essere umano, quale coronamento degli elementi del creato, è venuto al mondo Gesù, nato da donna, come scrive San Paolo. Il figlio dell'uomo riassume in sé la terra e il cielo, il creato e il creatore, la carne e lo spirito. È il centro del cosmo e della storia, perché in lui si uniscono senza confondersi l'autore e la sua opera. Nel Gesù terreno si trova il culmine della creazione e della storia, ma nel Cristo risorto si va oltre. Il passaggio attraverso la morte alla vita eterna anticipa il punto della ricapitolazione di tutto in Cristo. Tutte le cose, infatti, scrive l'Apostolo, sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. E proprio con la risurrezione dai morti Egli ha ottenuto il primato su tutte le cose, lo afferma Gesù stesso, apparendo ai discepoli dopo la risurrezione: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Questa consapevolezza sostiene il cammino della Chiesa, corpo di Cristo, lungo i sentieri della storia. Non c'è ombra, per quanto tenebrosa, che possa oscurare la luce di Cristo. Per questo, nei credenti in Cristo non viene mai meno la speranza, anche oggi, dinanzi alla grande crisi sociale ed economica che travaglia l'umanità, davanti all'odio e alla violenza distruttrice che non cessano di insanguinare molte regioni della terra, dinanzi all'egoismo e alla pretesa dell'uomo di ergersi come Dio di se stesso, che conduce talora a pericolosi stravolgimenti del disegno divino, cerca la vita e la dignità dell'essere umano, cerca la famiglia e l'armonia del creato. Il nostro sforzo di liberare la vita umana e il mondo dagli avvelenamenti e dagli inquinamenti che potrebbero distruggere il presente e il futuro, conserva il suo valore e il suo senso, anche se apparentemente non abbiamo successo o sembriamo impotenti di fronte al sopravvento di forze ostili, perché è la grande speranza poggiante sulle promesse di Dio che nei momenti buoni, come in quelli cattivi, ci dà coraggio e orienta il nostro agire. La Signoria universale di Cristo si esercita in modo speciale sulla Chiesa. Tutto infatti, si legge nella lettera agli Efesini, Dio ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. L'Epifania è la manifestazione del Signore e di riflesso è la manifestazione della Chiesa, perché il corpo non è separabile dal capo. La prima lettura odierna, tratta dal cosiddetto terzo Isaia, ci offre la prospettiva precisa per comprendere la realtà della Chiesa, quale mistero di luce riflessa. Alzati, rivestiti di luce, dice il profeta, rivolgendosi a Gerusalemme, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. La Chiesa è umanità illuminata, battezzata nella gloria di Dio, cioè nel suo amore, nella sua bellezza, nella sua signoria. La Chiesa sa che la propria umanità, con i suoi limiti e le sue miserie, pone in maggiore risalto l'opera dello Spirito Santo. Essa non può vantarsi di nulla se non nel suo Signore. Non da lei proviene la luce, non è la propria gloria, ma proprio questa è la sua gioia che nessuno potrà togliere, essere segno e strumento di colui che è Lumen Gentium, luce dei popoli. Cari amici, in questo anno paolino, la festa dell'Epifania invita la Chiesa e in essa ogni comunità ed ogni singolo fedele ad imitare, come fece l'Apostolo delle Genti, il servizio che la stella rese ai Magi d'Oriente, guidandoli fino a Gesù. Che cosa è stata la vita di Paolo dopo la sua conversione, se non una corsa per portare ai popoli la luce di Cristo e viceversa condurre i popoli a Cristo? La grazia di Dio ha fatto di Paolo una stella per le genti. Il suo ministero è esempio e stimolo per la Chiesa a riscoprirsi essenzialmente missionaria e a rinnovare l'impegno per l'annuncio del Vangelo, specialmente a quanti ancora non lo conoscono. Ma guardando a San Paolo, non possiamo dimenticare che la sua predicazione era tutta nutrita dalle sacre scritture. Perciò, nella prospettiva della recente assemblea del Sinodo dei Vescovi, va riaffermato con forza che la Chiesa e i singoli cristiani possono essere luce che guida a Cristo solo se si nutrono assiduamente e intimamente della parola di Dio. È la parola di Dio che illumina, purifica, converte. Non siamo certo noi. Della parola di vita noi non siamo che servitori. Così Paolo concepiva se stesso e il suo ministero, un servizio al Vangelo. Tutto io faccio per il Vangelo, egli scrive. Così dovrebbe poter dire anche la Chiesa. Ogni comunità ecclesiale, ogni vescovo ed ogni presbitero, tutto io faccio per il Vangelo. Cari fratelli e sorelle, pregate per noi, pastori della Chiesa, affinché assimilando quotidianamente la parola di Dio, possiamo trasmetterla fedelmente ai fratelli. Ma anche noi preghiamo per voi fedeli tutti, perché ogni cristiano è chiamato per il battesimo e la confermazione ad annunciare Cristo, luce del mondo, con la parola e la testimonianza della vita. Ci aiuti la Vergine Maria, stella dell'evangelizzazione, a portare a compimento insieme questa missione. Interceda per noi dal cielo San Paolo, Apostolo delle genti. Amen.